Ok. Allora, buonasera a tutti. Vorrei iniziare con un inno che in realtà non è copto, ma è siriaco e ben si adatta praticamente alla giornata che cioè, celebriamo oggi, ovvero sia nella liturgia di oggi si fa memoria dell'annuncio a Giuseppe. E sapete che questo momento, raccontato dal Vangelo di Matteo, è un momento drammatico per Giuseppe. Perché? Perché Giuseppe appunto pensa di ripudiare, di denunciare Maria e in questo guazzabuglio di pensieri ad un certo punto alla rivelazione angelica che il bambino che Maria aspetta è appunto nato, viene dallo Spirito Santo, è generato dallo Spirito Santo. Ora, nella liturgia appunto siriaca, in questa settimana, che è la quinta settimana di Avvento, anche loro hanno 6 settimane di Avvento, questa settimana viene chiamata la settimana della rivelazione a Giuseppe. E praticamente nell'ufficio della preghiera liturgica si recita questo inno, di cui vi leggo solo alcune strofe, che è praticamente un alterco, cioè un confronto continuo fra Giuseppe e Maria. E appunto vorrei pregarlo iniziando questo momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dice Giuseppe, svelami il segreto di ciò che ti è successo. Di una cosa veramente terribile mi parli. Chi ti ha sedotta, o vergine? Chi ti ha privato della tua ricchezza, o pura? Maria, ti rivelerò che cosa è successo, dice Maria. Ascolta Giuseppe, un uomo di luce è sceso da me, mi ha salutato e mi è successo quel che è successo. Giuseppe, mi è difficile crederti, non è una bella cosa, non ripeterla. Per favore, raccontami cosa ti è accaduto, chi ti ha sedotto. Maria, non so come ripeterti che quello che ti ho detto è quanto è successo. Il capo degli angeli è sceso a portarmi la notizia e senza che me ne accorgessi sono rimasta incinta. Giuseppe, queste parole non si addicono a una vergine. Zitta Maria, le bugie hanno le gambe corte, dimmi la verità per favore. Maria, silenzio suore se no disturbate. Scusate, ecco. Maria, ti ripeto ancora una volta le stesse cose e non ne dirò altre. Sono intatta come testimonia il sigillo non violato della mia verginità. Giuseppe, invece di continuare a negare, confessa la colpa in cui sei inciampata, altrimenti finisci per cadere in due malefatte, oltre alla gravidanza, anche la menzogna. Maria, dovresti invece credere alla mia parola, dal momento che non hai mai trovato in me menzogna. La mia purezza e onestà mi sono testimoni. Sono vergine e non ho detto il falso. La discussione continua, e sono varie strofe, fino a che a un certo punto Giuseppe non ce la fa più e va a dormire. Ma a questo punto ecco la grande sorpresa. Mentre Giuseppe dormiva, arrivò un angelo e gli rivelò il mistero così come era accaduto. Giuseppe si alzò presto e benedicendola si inchinò davanti a lei, piena di stupore, che non aveva mentito. Il giusto si stupì della ragazza, la rispettò ed onorò come vergine, grazie al figlio che da lei si levò e salvò con la sua nascita i mondi. Grazie al Signore di ogni cosa, disse Giuseppe alla vergine, ha voluto venire ad abitare nel tuo grembo per dare vita ad ogni cosa con la sua nascita. Grazie a lui è benedetto il suo nome, la parola è venuta ad abitare in una vergine, ed è rimasta nel suo grembo 9 mesi per salvare Adamo, a lui la gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ho voluto iniziare con questa preghiera che, ripeto, è preghiera siriaca, ma questa sera ci dedichiamo alla, brevemente, insomma, lo spazio di un'ora, alla Chiesa Copta. Allora, anzitutto il termine copto viene dal greco, è una storpiatura araba del greco. Aegyptos, Egitto, appunto, è pronunciato poi Egyptos, che nella storpiatura araba diventa Copte, quindi Kipto, Copte, quindi Copto. Praticamente questo termine è stato introdotto dagli arabi nel momento in cui l'Egitto è stato conquistato ed è diventato poi, a seguito di questa conquista, praticamente, non interamente, ma per la grande maggioranza, musulmano. Perché? Perché gli arabi distinguevano fra gli autoctoni, che loro chiamavano appunto Copte, cioè copti, egiziani, e invece i greco-romani, che chiamavano appunto Rum o Rom, appunto romani, in quanto certamente la presenza di gente che parlava greco, in latino meno, ma comunque greco, era molto alta in Egitto. E per questo motivo ecco che loro distinguevano coloro che parlavano copto, appunto, questa lingua locale, che è chiaramente la lingua, adesso vedremo, dei faraoni, e invece coloro che parlavano greco, ma erano generazioni e generazioni che parlavano greco. Ora, l'Egitto è stato per eccellenza il luogo della cultura greca. Potremmo dire che con Alessandro Magno la capitale, no, ma insomma in ogni caso la città più importante non è più Atene, ma è Alessandria. E appunto Alessandria d'Egitto, con la sua celeberrima biblioteca e coi Tolomei, che erano coloro che di fatto la governavano, è diventata veramente il faro, e c'era anche un faro, ma comunque il faro della cultura ellenistica antica. E già ai tempi praticamente di Alessandro, dopo insomma, ma comunque sicuramente prima di Cristo, questa terra, l'Egitto, era caratterizzata dal bilinguismo, cioè la classe alta parlava greco, che era la lingua dei commerci, la lingua della cultura, la lingua chiaramente della politica, e la classe bassa invece parlava egiziano. In realtà si parlavano entrambe, nel senso che certamente alcuni sapevano solo una o solo l'altra, è vero, però anche molta gente nelle cose ufficiali si esprimeva in greco, nella vita quotidiana si esprimeva in questa lingua egiziana, che ha avuto varie fasi. Appunto, questa lingua vive tre fasi. Potremmo dire, è la lingua dei faraoni, è quella che noi conosciamo dei geroglifici, sono stati praticamente interpretati da Champollion, e poi a partire da lì poi da una serie di egittologi. Questa lingua ad un certo punto si scrive in un modo differente, chiaramente evolve la lingua per forza e diventa appunto demotico, e infine questa lingua, a partire dal primo secolo avanti Cristo, viene chiamata copto. Cosa hanno fatto? Hanno preso praticamente i caratteri greci, cioè l'alfabeto greco, hanno aggiunto 6 caratteri per rendere i suoni che c'erano in egiziano e non in greco, ed ecco che con questi caratteri greci, più 6 caratteri tipici copti, hanno scritto praticamente, hanno scritto il copto viene scritto con caratteri greci, maiuscoli, con sei caratteri che sono stati aggiunti. A partire dal secondo secolo questa lingua diventa una lingua molto elaborata, che all'inizio diciamo, si impone come viene chiamata saidica, e in questa lingua è stata tradotta la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, la traduzione saidica è molto importante, e a partire dall'ottavo secolo la lingua diventa il boairico. Praticamente è la stessa lingua copta, però più tarda, e il boairico, hanno fatto un'altra traduzione della Bibbia in boairico, diciamo che è la lingua liturgica. Fino ad oggi, i copti usano il boairico come lingua liturgica. E c'è da dire che a partire dal IX-X secolo, quindi ormai sono 1000 anni, chiaramente si è imposto nel paese l'arabo, per cui ancora oggi la Chiesa copta, diciamo che la lingua normale per la comunicazione è l'arabo, e nella liturgia si usa l'arabo. Ci sono però dei pezzi, non so, la consacrazione, oppure nei monasteri, chiaramente non so, il salterio, che vengono recitati ancora in copto boairico. Adesso non so se riusciamo, ma voi avete, vediamo se riesco. Dunque, voi vedete il documento o vedete me? Vedete il documento adesso, giusto? Ok. Nel senso che vabbè, avevo qui un messale copto in cui si vede bene che nella stessa pagina c'è praticamente una parte in copto e una parte in arabo, perché solitamente si usa l'arabo per non so, anche la preghiera. Sì, però devo capire come, vediamo se riesco. Allora, aspetta, scusate, ma sono all'età della pietra. Vediamo un attimo. Come faccio? Sì, però... Ecco, adesso forse si vede. Questo è il messale. E se voi lo vedete, vedete? Avete la pagina, praticamente è in copto, boairico, e dall'altra parte c'è l'arabo. Vedete? Ecco, tutto così, praticamente. Questo l'ho comprato a Roma per la bellezza di 6 euro, quindi non mi sono proprio dissanguato nel comprare questo libro, e proprio perché costava così poco l'ho comprato, e lo svendevano, insomma, al mercatino delle pulci a Porta Portese, per cui mi sembrava inutile lasciarlo lì. Va bene. Comunque, insomma, un messale copto, che si usa per la liturgia, e appunto ha questa particolarità di essere sia in arabo sia in copto. Attenzione che la traduzione della Bibbia non fu fatta per i semplici, nel senso che la gente che non sapeva leggere non leggeva né il copto né il greco, ma per rivitalizzare in certo senso la cultura egiziana. E ci sono una serie, tantissimi testi bilingue, dove noi abbiamo appunto non so, una colonna in copto e una colonna in greco, proprio perché di fatto le due lingue erano usate ambedue. Come sapete, il copto è venuto un po' alla ribalta, diciamo alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, perché sono stati trovati importanti documenti. Nel 1945 ci fu una scoperta archeologica veramente molto importante, cioè la scoperta della biblioteca di Nagar Hammadi. Questo posto fu scoperto da un contadino che stava arando il suo campo, trovò una cassa, diciamo così, con qualcosa come 13.000 pagine. E questi testi, che sono stati tradotti, editi e anche in italiano, sono i famosi Vangeli gnostici, non apocrifi, gnostici, cioè il Vangelo di Tommaso, che è importantissimo, il Vangelo di Maria, il Vangelo della verità e il Vangelo di Filippo, tradotti in italiano anche, per esempio io ho qui l'edizione Adelphi, altri 6 euro, quindi insomma stasera siamo sul risparmio, ed è praticamente l'edizione curata da Luigi Moraldi, tradotti dal copto appunto dei Vangeli gnostici. Il più importante è il Vangelo sicuramente di Tommaso, perché? Perché il Vangelo di Tommaso sono 114 detti di Gesù, e solo detti, quindi si inizia sempre così, Gesù disse, Gesù disse, Gesù disse, e ci sono delle parole, e molte di queste sono uguali ai Vangeli che conosciamo, altre invece no. Allora ci si chiede da dove vengono queste cose, perché sono state raccolte così e così via, e intorno a questo testo c'è una discussione immensa ancora oggi, nel senso che cioè si discute moltissimo su questo testo di Tommaso, ma anche sugli altri. Forse qualcuno di voi ricorda circa 15 anni fa più o meno, quando uscì quell'orribile libro che fu appunto il Codice da Vinci, che citava due testi del Vangelo di Tommaso, no, uno è il Vangelo della Verità, l'altro di Tommaso, totalmente avulsi dal loro contesto, dicendo che Gesù aveva la fidanzata, la moglie, Maria Maddalena, eccetera, eccetera, ma era veramente una lettura estremamente banale, insomma, di questi testi, che in realtà sono complessi e sono anche molto interessanti. Altra scoperta importante, nel 1952, un riccone svizzero, tale Bodmer, comprò una serie di papiri, tra cui ci sono i papiri più antichi del Nuovo Testamento, il più importante è Bodmer 14, hanno il suo nome questi papiri, dove c'è quasi tutto il Vangelo di Luca, tranne i primi due capitoli, il Vangelo di Giovanni. Attualmente questo è stato poi regalato alla Biblioteca Vaticana, ma il resto in Svizzera, a Ginevra se non sbaglio. E praticamente questi papiri hanno fatto veramente fare un balzo indietro importante alla scienza, proprio perché si sono trovati una serie di documenti di prima importanza. E tutto questo che cosa significa? Che questo ambiente era un ambiente molto vivace, sia dal punto di vista, potremmo dire, culturale sicuramente, spirituale ed ecclesiale, e naturalmente anche economico, perché era veramente un centro importantissimo dell'antichità. Allora, i copti sono quindi i cristiani egiziani, e potremmo dire la loro leggenda vuole che il fondatore della loro chiesa sia stato San Marco, cioè San Marco sarebbe arrivato ad Alessandria, gli avrebbe predicato il Vangelo, e a partire dalla sua predicazione si è formata la chiesa copta. E ora voi direte, ma perché San Marco è a Venezia? Sapete che ci fu quel famoso furto da parte dei veneziani, che presero questa importantissima reliquia e la portarono in Occidente con uno stratagemma, cioè misero sopra la cassa, la capsella dove c'era praticamente dove c'erano le reliquie della carne di maiale. In questo modo i musulmani, inorriditi dal maiale, non toccarono questa cosa e la reliquia arrivò a Venezia, dove ancora è, cioè sotto l'altare della Basilica di San Marco. Questo è il modo un po' roccambolesco con cui è arrivata la reliquia appunto a Venezia. In realtà, dal punto di vista storico, è molto difficile chiaramente dire che Marco sia stato il fondatore di questa chiesa. Sappiamo certamente che Alessandria era una città con due quartieri, il quartiere Gamma e il quartiere Delta, avevano lettere greche, abitato da ebrei. Questa comunità ebraica è una comunità molto importante, lì si tradusse la Bibbia in greco, la cosiddetta Settanta, e all'interno di questa comunità potremmo dire non solo, ma anche a partire da lì il cristianesimo si diffuse, e in particolare queste sono le origini veramente un po' leggendarie, però indubbiamente il personaggio che ha segnato fortemente la chiesa di Alessandria è stato Origene. Origene è uno, forse il più grande commentatore della Bibbia dell'antichità, perché Origene, che ha vissuto due momenti, prima appunto era era Cesarea, poi appunto ad Alessandria, Origene ha fondato una scuola che si chiamava Didascaleion, quindi praticamente una scuola catechetica, e questa scuola ebbe un successo enorme, al punto che dovettero dividerla in varie classi, proprio perché c'era tantissima gente che partecipava a questa scuola, che era praticamente un catecumenato, cioè un modo per diventare cristiani. E lui stesso dirigeva questa scuola e leggeva e commentava la Bibbia con i suoi cristiani o con i catecumeni che volevano diventare cristiani. E la grandezza di Origene è stata proprio meglio, l'elaborazione di un sistema di lettura della Bibbia. È praticamente Origene. È colui che ha messo a punto un metodo di interpretazione allegorica della scrittura e in questo modo ha, diciamo pure, salvato, cioè nella Chiesa, l'Antico Testamento, in quanto la sua lettura allegorica ha permesso di leggere l'Antico Testamento appunto allegoricamente, quindi non fermandosi alla lettera, cui Origene dava moltissima importanza, ma praticamente cercando di arrivare allo spirito, per così dire, cioè di vedere, di cogliere il significato spirituale, poi quindi anche morale, ecclesiale del testo della scrittura. Ora, le omelie, i commenti di Origene sono ancora oggi cose meravigliose, è chiaro che noi abbiamo una distanza, però non si può non apprezzare la sua straordinaria capacità di intendere la scrittura appunto partendo dalla lettera e poi arrivando al senso spirituale del testo. Origene praticamente è stato condannato tante volte perché insomma nel suo libro dei principi, cioè sui principi, sono posizioni un po' strane, poi la questione è molto complicata, fu tradotto in latino da Girolamo e da Rufino e poi insomma sostanzialmente da loro due e proprio attraverso le traduzioni, ma non solo, ne abbiamo grande parte e sicuramente uno dei personaggi più importanti che hanno segnato la vita di questa chiesa. E insieme questa chiesa ha avuto dei patriarchi di prima grandezza, ne cito solo due, Atanasio, 5 volte esule, il campione dell'ortodossia, colui che ha veramente stigmatizzato l'eresia ariana e questo l'ha pagato di persona tantissimo, ma è riuscito alla fine a essere vittorioso, Teofilo e Teodoreto e così via. Sono vari personaggi appunto, che hanno segnato la vita di questa comunità. Quindi una comunità che nasce veramente vivace nel confronto culturale con la filosofia del tempo, in dialogo per esempio, anche se poi naturalmente con distanza rispetto a Filone, che era un filosofo ebreo, quindi chiaramente un ambiente così permetteva ai cristiani un ampio dibattito e anche la capacità di pensare la fede, e di pensare la fede, in riferimento appunto al momento che stavano vivendo. Storico e culturale che era loro. L'altra caratteristica della Chiesa copta, e qui entriamo proprio perché diciamo pure, fino adesso quello che vi ho detto certamente è egiziano, nel senso che riguarda Alessandria, però di fatto è tutto in greco. Atanasio scrive in greco, Origene scrive in greco, poi viene tradotto in latino, ma di fatto è tutto di lingua greca. Quando invece inizia a esserci un'espressione alessandrina, in ogni caso egiziana, potremmo dire tipicamente copta, inizia con Antonio. Antonio, Sant'Antonio, famoso Sant'Antonio del deserto, il patriarca appunto del monachesimo, quest'uomo non conosceva il greco. Ora, su questa cosa si discute perché Atanasio ci dice che non conosceva il greco, ma poi bisogna vedere se veramente era così. Ma comunque in ogni caso Antonio è colui che da giovane, sentendo la parola del Vangelo, cioè l'episodio del giovane ricco, lascia tutto, vende quello che ha, era abbastanza benestante, e si ritira nel deserto. Si ritira nel deserto cercando in solitudine Dio. Questo personaggio è stato veramente il santo per eccellenza del primo millennio. Fu scalzato praticamente da Francesco d'Assisi nel secondo millennio in Occidente, ma cioè, anche in Occidente, ma sicuramente Antonio fu il santo per eccellenza, perché la sua vita, la vita di Antonio e Sant'Atanasio, è stata un bestseller, cioè ha spopolato, era letta, era tradotta, era conosciuta da tutti. E in effetti devo dire che è un testo molto bello perché racconta la vita di quest'uomo, insiste soprattutto sul fatto che quest'uomo ha combattuto con i demoni, sappiamo che appunto aveva cioè, tentazioni forti, però combatteva col demonio e diventa l'esempio per eccellenza del cristiano. Allora, in un tempo in cui, noi siamo ancora nel tempo della persecuzione, ma in un tempo in cui le persecuzioni finiscono perché il cristianesimo ha diritto di cittadinanza nell'impero, addirittura diventando poi 380 la religione dell'impero, ecco che il campione non è più il martire, perché ormai i martiri non ci sono più. Il campione diventa il monaco. E i monaci nascono, in realtà non, insomma, difficile dire dove nascono, perché lui già, Antonio diceva che c'erano alcuni che vivevano così, ma sicuramente i primi sono in Egitto, e poi si diffondono altrove, in Siria, in Palestina, eccetera, ma sicuramente sono lì in Egitto. Quindi nel Fayum, nella zona appunto, diciamo, del Cairo, salendo sulla valle del Nilo, lì si sviluppa enormemente la vita monastica. Teniamo conto che Antonio non ha fondato una comunità. Antonio era un anacoreta, c'era da solo, non ha mai voluto organizzare una vita comune. È la generazione successiva che si organizza in questo senso. Ora, noi di Antonio abbiamo la vita. Per esempio questa edizione è una buona edizione della vita di Antonio perché è tradotta dal greco, ce n'era una prima della Lorenzo Valla però dal latino, questa invece l'hanno ritradotta dal greco, è uscita un'edizione critica nel 94 se non sbaglio. E la cosa interessante è certamente la sua vita ma anche i suoi detti. Perché? Perché i detti di Antonio ci presentano una dottrina spirituale. Ve ne ho riportati alcuni sul foglio che si vede. Allora, cerco di leggerne alcuni. Un giorno il santo Abba Antonio, mentre dimorava nel deserto, fu preso da scoraggiamento e da grande tenebra nei pensieri e diceva a Dio: Signore, voglio essere salvato, ma i miei pensieri me lo impediscono. Che potrò fare nella mia afflizione? Come posso essere salvato? Sporgendosi un poco, Antonio vide un altro come lui che era seduto e lavorava. Poi si alza dal lavoro e prega, poi di nuovo si siede e intreccia la corda, poi di nuovo si alza per pregare. Era un angelo del Signore inviato a correggere Antonio e rassicurarlo. E udì l'angelo che diceva: Fa così e sarai salvo. Come udì queste parole, fu preso da grande gioia e coraggio, così fece e si salvò. Sono tutti episodi un po' così, e vedete, qui Antonio vive un momento di grande scoramento. E allora, qual è la consolazione di Dio? La consolazione è questa, che deve rimanere fedele a quello che sta facendo. Cioè, i monaci come vivevano? Vivevano intrecciando dei cestini, la corda viene intrecciata, il papiro, queste cose qui, facevano dei canestri che poi vendevano sul mercato. Allora, lavoro, preghiera, e quindi praticamente si alternava lavoro e preghiera. Allora, in questa fedeltà del lavoro e della preghiera c'è la via della salvezza. Quindi praticamente Vedete, qui noi abbiamo questo detto, il primo, un chiaro riferimento al fatto che la vita di Antonio non fu una vita solo insomma, di fortune, di mistica, di grandi contatti con Dio, ma anche di grande fatica. Nella vita di Atanasio, nella biografia scritta da Atanasio, si sottolinea molto questa fatica di Antonio di trovare il Signore, di non averlo a disposizione proprio perché non è una cosa ma è un mistero. E in questo detto abbiamo esattamente questa testimonianza. Ne leggo un altro che forse è uno dei più famosi, ma certamente questo è secondo me, è il più bello. È il 9. Disse ancora, dal prossimo ci vengono la vita e la morte, perché se guadagniamo il fratello, guadagniamo Dio, ma se scandalizziamo il fratello, pecchiamo contro Cristo. Vedete, qui abbiamo veramente la sintesi di Antonio, e cioè Antonio è un monaco, è un uomo che si ritira dal mondo, è un uomo che vive nelle grotte, poi a un certo punto si trasferì in una tomba, naturalmente una tomba dei tempi antichi che era stata abbandonata, in un castello nel deserto, anche questo che era stato abbandonato, ma sa bene che la cosa fondamentale è la carità. E allora ecco che non si tratta di cercare Dio, ma di guadagnare il fratello, cioè di avere relazioni buone, belle coi fratelli, perché questo significa guadagnare Dio. Al contrario, la rottura della relazione col fratello, lo scandalo è questo, inciampare, cioè cadere nel peccato contro il fratello per la parola, per le azioni e così via, diventa un perdere Cristo. Quindi Antonio ha chiarissima l'idea che la vita cristiana si misura così, sulla carità. Quindi non su grandi effusioni mistiche che possono essere anche pericolose, qualche volta magari c'è il demonio, ma concretamente nella relazione con gli altri. E la vita di Atanasio mostra molto chiaramente che Antonio ad un certo punto viene cercato in maniera fino esagerata, visse moltissimo, era più di 100 anni, e questi fratelli che lo cercavano tutti volevano che lui dicesse il loro segreto, il suo segreto, il segreto della sua vita monastica, e il suo segreto è detto esattamente in questi detti semplici che in fondo ripetono il Vangelo. Detto 11, disse ancora, chi dimora nel deserto e cerca la pace è liberato da tre guerre, quella dell'udito, della lingua e degli occhi. Ne resta una sola, quella del cuore. Vedete, la vita nel deserto, è chiaro che il deserto non senti voci che distraggono. Non parli male contro qualcuno, non vedi realtà che ti inducono al peccato, tentazioni, ma il cuore resta tale quale. Allora, vedete, qui si vede come c'è una grande sapienza di chi appunto non si ferma, come dire, in superficie, ma è veramente sceso molto in profondità e si rende conto che lì abita il bene e il male, che nel cuore abita il peccato e Dio. E quello è il luogo del confronto, è il luogo certamente anche della fatica, ma insieme della gioia della vita cristiana. Ancora uno, il 17. Una volta alcuni anziani andarono a trovare Abba Antonio e Abba Giuseppe era con loro. L'anziano voleva metterli alla prova, propose una parola delle scritture e a partire dal più giovane cominciò a chiedere che cosa significasse quella parola. Cioè, legge un testo della Bibbia e chiede di interpretarlo. E ciascuno rispondeva secondo le sue capacità, ma l'anziano diceva a ciascuno, non hai ancora trovato. Cioè, praticamente dice che non, interpretano male, che non riescono a comprendere il senso della scrittura. Alla fine chiese ad Abba Giuseppe: «E tu quale dici che sia il significato di questa parola?» Gli rispose: «Non so». Disse allora Abba Antonio: «Davvero Abba Giuseppe ha trovato la via, poiché ha detto: non so». Allora, vedete, qui si mischiano varie tradizioni, sicuramente quella tipicamente greca, certamente quella monastica, che è capace di avere domande aperte. Quindi non è semplicemente certezze una sull'altra, ma anche la coscienza di non sapere, di dover ancora camminare, di cercare di più. Il Signore non è una serie di proposizioni chiare e distinte che uno ha, come dire, lì pronte da tirar fuori, come se fosse un calepino, una guida, insomma, Wikipedia dell'epoca, basta cercare qualsiasi cosa si trova. Eh no, è una domanda interiore e qualche volta la risposta è questa: non so. Ma proprio questo permette di cercare ancora, di scendere in profondità, di appunto trovare il Signore. Ecco, questo è certamente il primo grande personaggio della tradizione copta, Antonio. E abbiamo la sua vita, abbiamo sicuramente i suoi detti, sono pochi, non sono tantissimi, una trentina, mi pare 38, ne ho letti alcuni, e poi abbiamo delle lettere, lettere anche se, insomma, le lettere sono un po'... sette lettere che però si discute molto perché alcune sembrano essere attribuite a lui ma non sono sue, due probabilmente sono sue, ma questo è un po' più complicato. La generazione seguente ad Antonio si organizza per la vita comune e praticamente qui abbiamo tutta una serie di interessanti documenti, per esempio la storia dell'Ausiaca di Palladio, che è un altro classico dell'antichità, in cui si racconta la storia di questi monaci, e soprattutto il grande personaggio sicuramente è Pacomio. Pacomio è un personaggio, in certo senso, un po' unico, perché è colui che organizza la vita cenobitica. E c'è anche in italiano, vedete questa qui, è una Vita copta di San Pacomio, è molto interessante perché fa vedere un po' tutto il suo cammino interiore, con una bella introduzione anche, e una serie anche di episodi molto molto belli su Pacomio. E diciamo che Pacomio organizza la vita cenobitica in questo modo: ciascuno ha una sua cella, cioè un suo spazio, diciamo, una specie di capanno, e poi ci si trova tutti per l'Eucaristia e per la preghiera. Quindi c'è una specie di sede centrale dove si celebra l'Eucaristia la domenica e dove ci si trova per la preghiera dei Salmi. E Pacomio è colui che inizia a stendere una regola per questi monaci. Leggo alcuni pezzettini, alcuni capitoletti della regola appunto di Pacomio. 139. Al nuovo arrivato che entra in monastero verrà insegnato anzitutto ciò che deve osservare, e se una volta istruito avrà accettato ogni cosa, gli si daranno da imparare 20 salmi o due lettere dell'Apostolo o un'altra parte della Scrittura. Se non saprà leggere alle ore prima, terza e sesta, cioè alle 6, alle 9 e al mezzogiorno, andrà da chi lo può istruire e che ne ha ricevuto l'incarico, starà dinanzi a lui e imparerà con la massima attenzione e con ogni gratitudine. In seguito gli si scriveranno l'alfabeto, le sillabe, i verbi, i nomi, e anche se non vuole sarà costretto a leggere. Vedete, il monastero diventa un luogo dove si istruisce anche chi per varie ragioni ancora non sa leggere. E pensate che ancora oggi nei monasteri copti, sono stato una volta una settimana a San Mina, che è grande, e mi dicevano appunto i monaci che quando si presenta un giovane che vuole diventare monaco, la prima domanda è questa: tu sai a memoria meno un Vangelo? No, Imparalo, quando lo sai a memoria ne riparliamo, puoi presentarti ancora. E quindi questi se lo imparano a memoria in arabo, chiaramente, e quando una volta che lo sanno, sanno dire, quindi uno viene interrogato, allora posso iniziare la vita monastica, perché la vita monastica è un continuo ruminare, ritornare sulla parola di Dio, che certo oggi chiaramente leggono, ma l'idea della memoria è quello di continuare a ripensarci in modo tale che entri nel cuore. D'altra parte, come sapete, anche in inglese, anche in francese, a memoria si dice proprio così, by heart, by cœur, cioè a dire che è una cosa che viene da dentro, che viene appunto dal cuore. 140. E non vi sarà assolutamente nessuno in monastero che non impari a leggere, non sappia a memoria qualcosa delle scritture. Come minimo il Nuovo Testamento e il Salterio, cioè piccola cosa, insomma. Quindi capite che insiste molto su questa centralità della parola. E poi nessuno cerchi pretesti per non andare alla sinassi, la sinassi d'Eucaristia, a recitare i salmi, a pregare. E sia che ci si trovi su di una barca, nel monastero, nel campio, in viaggio, impegnati in qualsiasi lavoro, non si tralasceranno i tempi fissati per pregare e recitare i salmi. Ora, qui avviene un passaggio importante in questo momento, perché? Perché praticamente all'inizio il monaco impara il Salterio, 150 salmi, a memoria, avrà una memoria chiaramente più libera della nostra e quindi erano anche più facilitati, e una volta imparato il Salterio a memoria lo recitava praticamente durante il giorno, cioè iniziava la mattina col Salmo 1 e finiva col Salmo 150 alla sera. Poi ad un certo punto invece si formano le cosiddette ore, le ore monastiche, e questo ha suscitato una grossa discussione. Perché? Perché alcuni dicevano, se noi ci preghiamo solo, non so, alle 6, alle 9, a mezzogiorno e così via, e il resto del tempo rischiamo di non pensare più a Dio. In realtà vinse questa modalità perché sembrava in effetti più concreta, proprio perché c'erano poi altri impegni, uno era quello di lavorare, l'altro era quello anche di ascoltare le persone, di accompagnare coloro che si presentavano al monastero, e vinse questa seconda ipotesi che ancora oggi di fatto è usata nella Chiesa. Però l'idea iniziale, vedete, non era male, cioè l'idea era quella che il monaco era colui che in continuazione ruminava la parola di Dio, ripetendo appunto i salmi e pregando, intercedendo appunto tutto il tempo. Questa centralità della vita monastica diciamo che continua fino ad oggi. La Chiesa copta attuale, scusate il salto di migliaia di anni e passa, la Chiesa copta attuale è indubbiamente una Chiesa che respira della vita monastica, nel senso che i monasteri che sono appunto ai margini della città, quindi non sono in città ma sono appena fuori, sono luoghi dove la gente in continuazione si reca. Per esempio il venerdì, che è il giorno di festa per i musulmani e quindi anche i cristiani che lavorano presso i musulmani, il giorno day off, il giorno libero, si recano nei monasteri e diventano luoghi di preghiera, luoghi di catechesi, luoghi di formazione insieme, anche per stare insieme dei cristiani. Stessa cosa la domenica, anche questo è un altro momento veramente dove i monasteri scoppiano, cioè sono un sacco di persone che vengono proprio per questo, per pregare, per crescere nella conoscenza cristiana e così via. Quindi i monasteri sono centrali, nel senso che sono luoghi ai margini della città, punti di riferimento spirituale per i cristiani. La rinascita, se volete, certamente una svolta fondamentale per la Chiesa copta, è stata, dunque, scusate, prima della rinascita parliamo dell'altra cosa fondamentale, cioè i copti a partire dal IX secolo sono diventati minoranza. Nel senso che un paese, l'Egitto, che era sostanzialmente tutto cristiano per l'epoca, vede, conosce insomma, la dominazione musulmana e con la dominazione musulmana poco a poco una serie di leggi restrittive che non impongono la conversione, ma chi non si converte non ha una serie di privilegi e quindi deve pagare una tassa in più, non può fare chiaramente proselitismo, deve celebrare in un certo modo e con momenti diversi, però questa cosa di fatto è prosciugato, è asciugato la comunità. Moltissimi hanno lasciato la fede cristiana e sono diventati musulmani. Quindi i copti da sempre, cioè insomma da quell'epoca, convivono con i musulmani, con tutto quello che questo comporta. Quindi hanno chiaramente sviluppato una serie di regole di convivenza, si sono ritagliati degli spazi, si sono dati delle regole di comportamento nei confronti dei musulmani, quindi c'è amicizia, c'è anche perché parlano la stessa lingua, ci sono una serie di relazioni, però insieme anche alcune scelte. Forse vi ho già detto, per esempio, che di fatto non ci si sposa fra cristiani e musulmani, questo non c'è. Però diciamo che la svolta avvenne a metà dell'Ottocento, perché a metà dell'Ottocento divenne patriarca copto Cirillo IV, Kyrillos, che di fatto fu patriarca non moltissimo, dal 1854 al 1861, quindi neanche 7 anni, ma la svolta che diede fu enorme. Perché? Perché Cirillo riuscì a farsi riconoscere, naturalmente anche la politica lo permetteva, a far riconoscere la comunità copta da parte, diciamo, delle autorità del paese e puntò moltissimo, fece un lavoro enorme, nel senso che vendette tutta una serie di proprietà che erano sostanzialmente dei pesi, cioè non so, campi e cose del genere, morti, e costruì non solo chiese, ma soprattutto scuole. Quindi puntò moltissimo sull'istruzione. Di fatto da allora ogni chiesetta sperduta nell'Alto Egitto, cioè praticamente verso la Nubia, ha vicino una scuola e quindi i bambini copti, i bambini cristiani, da sempre, quindi dalla metà dell'Ottocento, vanno a scuola e hanno assicurato una istruzione certamente di base, ma poi anche più alta. E fino ad arrivare a università vere e proprie al Cairo, molto anche prestigiose naturalmente allora e poi con i tempi. E per cui questo ha dato una svolta alla comunità copta che è diventata, diciamo, un po' la creme della società egiziana. So, facciamo un esempio: Boutros Ghali, che fu segretario generale dell'ONU, era copto, non era musulmano. Non è che lo dimenticasse, anzi, cioè, diceva con chiarezza, questo ragazzo che per esempio è in carcere in questi giorni, di cui si parla molto in Italia, che è l'Università di Bologna, è copto. La situazione adesso è un po' complicata perché sappiamo dal punto di vista politico c'è un gran caos in Egitto, però sicuramente la comunità copta è una comunità importante, proprio per questa ragione, perché si tratta di non solo, ma certamente di alta borghesia, di persone che hanno una certa istruzione, un certo livello anche economico e che tengono molto a che questa comunità continui a essere viva. Importante fu anche Shenouda III, che fu patriarca dal 69 non mi ricordo più quando è morto, ma comunque parecchi anni, nel 73 incontrò Paolo VI in Vaticano e Shenouda, diciamo che quello che introdusse fu, cioè quello su cui puntò, e paradossalmente questo lo prese dai cattolici perché lui aveva studiato in Francia, quindi si era laureato alla Sorbona addirittura, e aveva visto queste cose negli anni 40 più o meno, e quindi era rimasto affascinato da questo modello e l'ha proprio esportato adattandolo lì in Egitto. Shenouda puntò tutto sulla catechesi. Allora, io questo, non lui perché vabbè, ma il suo successore, l'ho visto con i miei occhi, al venerdì sera nella cattedrale del Cairo, praticamente il patriarca, fa in arabo un'ora di catechesi. La gente è tutta seduta in terra, come si usa in quelle chiese, scarpe, cioè, si tolgono le scarpe, si lasciano all'ingresso, si entra in chiesa, ci si siede tutti in terra, secondo usa divisi, da una parte gli uomini, d'altra parte le donne, in maniera molto rigorosa, come è tipico di quei paesi. E mentre lui parla, circolano dei foglietti, su cui la gente scrive le domande. Allora, ai tempi era così, adesso magari fanno cose diverse con i messaggini e così via, ma comunque, poi c'era un monaco, insomma, che raccoglieva questi foglietti, li riportava al patriarca, il quale la seconda ora rispondeva, leggeva, rispondeva alle domande. E questa è una cosa sistematica, non dico tutti i venerdì, ma quasi. Questo puntare sulla catechesi, ha fatto sì che, la gente prendesse coscienza della propria fede e, imparasse a ragionare, appunto, su come vivere in un tempo, che cambiava, in una situazione di confronto anche molto forte in alcuni momenti con i musulmani, i fratelli musulmani non sono teneri in Egitto, però da cristiani. Questo per esempio oggi significa che loro hanno un sacco di televisioni, dove avete questi monaci che predicano, che parlano, che leggono il Vangelo, che lo spiegano e così via. Hanno tradotto in arabo, i copti hanno tradotto un sacco di libri, certo molto semplici, popolari, però per la formazione delle persone. Ecco, da questo punto di vista secondo me è interessante perché una comunità piccola, cioè non piccolissima, in ogni caso minoritaria in un paese, che qualche timore ce l'ha perché non certamente al Cairo, non certamente ad Alessandria, ma nell'Alto Egitto, i tentativi dei fratelli musulmani di comprare i cristiani, dando, non so, denaro, dicendo ma se tu vieni da noi, guarda che, insomma, ti diamo la casa, ti assicuriamo, lo stipendio, paghiamo tua moglie se porta il velo e così via, queste cose sono all'ordine del giorno e non pochi passano evidentemente nella fede dei musulmani, certamente questo lavorio di formazione è veramente importante. L'ultima battuta la vorrei dire per un grande personaggio, che per caso ha il mio nome, si chiama Matta, cioè Matteo, e Matta il Meschin, è morto ormai, insomma è morto qualche anno fa, e Matta il Meschin è praticamente stato, era colui che ha profondamente rinnovato la vita monastica in Egitto, nel senso di un ritorno alle radici. Quindi alla tradizione pacomiana, naturalmente antoniana, e ha raccolto intorno a sé, nel suo monastero di Assuriani, cioè sarebbe il monastero dei Siriani, che in realtà vabbè, è semplicemente questo nome in arabo perché anticamente c'erano dei Siriani lì, va bene, comunque ormai sono tutti copti, ha raccolto intorno a sé, un'enorme quantità di giovani della società copta, in particolare della buona società copta, ormai che hanno vita monastica, che fanno vita monastica e sono quei punti di riferimento della gente di cui dicevo prima. Allora, lui ha un testo sulla preghiera che è, secondo me, assolutamente straordinario, perché da una parte, voi vedrete subito il collegamento con Antonio, che abbiamo letto prima, però vedete come quest'uomo abbia veramente pregato tanto, riflettuto sulla preghiera e questa pagina ci aiuta sicuramente a riflettere su questo tema. Scrive Matta il Meschin. E il Meschin significa meschino in italiano, cioè il povero, il pitocco, quello che non ha nulla, è il povero nel senso spirituale. Non so se avete, non so, qualche volta capita di qualche musulmano che chiede la carità e dicendo Ana Maskin, io sono povero. Il testo dice così, tu invece quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo che è nel segreto, Matteo 6,6. Quando Dio ti chiede di chiudere la porta prima di pregare, vuole ricordarti di separare l'attività esterna della tua camera dall'attività interna. E questo va fatto per quanto riguarda il cuore, i sensi e le persone. Riguardo al cuore, è necessario che tu getti via assolutamente tutte le preoccupazioni, i pesi, le ansietà e i timori nel momento in cui ti poni di fronte a Dio, in modo che ti sia possibile entrare nella pace vera che sorpassa ogni comprensione. In questo senso, chiudere la porta significa consolidare il proprio cuore al sicuro dietro la separazione che si erge tra il mondo carnale e il mondo spirituale, separazione che equivale ad una morte. In altri termini, quando chiudi la porta dietro di te, devi considerarti come morto al mondo carnale e posto di fronte a Dio, per beneficiare della sua provvidenza e per invocare la sua misericordia. Vedete, attenzione qui, è chiaro che l'insistenza è forte. Prima scelta, come dire, la prima porta è questa, e cioè è quella del cuore. Già appunto Antonio diceva questo. Qui vedete, l'idea è proprio quella di trovare pace in Dio, di non lasciarsi dominare da realtà che separino da Dio, che allontanino da Dio. E aggiunge, riguardo ai sensi, sei generalmente assillato da pensieri che si sono fissati nella tua mente, da immagini che hanno colpito la tua fantasia, da parole che hai memorizzato e ancora da altre esperienze che si sono impresse in te attraverso i sensi. Oltre al resto, tutto ciò comporta anche modelli spregevoli verso i quali la tua coscienza può essersi sentita attratta. Allora i sensi li hanno ritenuti e la mente vi si è aggrappata. Questi modelli di comportamento a volte li fai rivivere deliberatamente, altre volte li richiami furtivamente, contro la tua stessa volontà. Altre volte ancora sei costretto a invocarli senza nessun motivo particolare, indipendentemente dalla volontà e dalla coscienza. Vengono così a crearti un amaro conflitto interiore. E perciò è estremamente opportuno, ogni volta che entri nella tua camera, che tu agisca d'anticipo ed espella dalla coscienza questi pensieri, chiedendo perdono davanti a Dio con contrizione e pentimento, fermamente deciso a trasformare il loro ricordo in un'occasione di orrore e di rifiuto. Qui il riferimento sono i modelli, cioè praticamente delle usanze, delle scelte, dei comportamenti che in realtà non sono evangelici e a cui però ci si attacca per vari motivi, perché uno è abituato, perché fa comodo, perché la circostanza lo impone, però che non permettono appunto di arrivare a Dio. Allora ecco che entrare nella camera significa distaccarsi, vuol dire chiedere perdono, sapere di aver bisogno della misericordia di Dio. Infine, chiudere la porta della tua camera significa porre tra lo spirito e i sensi della carne il Cristo crocifisso, cioè mortificare le membra del corpo che appartengono alla terra, voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù crocifisso. Mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra. Se invece non rinunci a queste esperienze, a queste cose viste e sentite, se non le confessi come colpe, aborrendole ogni volta che entri nella tua camera, allora esse non solo ti privano della capacità di pregare e di stare di fronte a Dio, ma riescono perfino a trasformare la tua camera in un luogo importuno. Ecco la necessità di questo distacco. Infine le persone. Riguardo alle altre persone, succede a te come a tutti di trovarti sempre e costantemente legato agli altri. Ti può capitare quindi di venirti a trovare emotivamente turbato dall'amore verso una persona e che ti conduce a ricevere una vicinanza fisica che ti priva della tua indipendenza, della tua libertà interiore, che sono il fondamento della preghiera, dell'amore per Dio, della crescita spirituale, oppure puoi essere preoccupato per le condizioni delle persone che ti sono care, per la loro salute o per il loro avvenire, fino al punto di non prenderti più cura della tua crescita spirituale e della tua salvezza. Oppure puoi essere scosso dall'ostilità, l'opposizione, il rancore, il disaccordo e l'odio nei confronti degli altri, a tal punto che l'amarezza ti invade completamente e ti impedisce di liberarti dai pensieri malvagi e dai desideri di vendetta. Oppure puoi sentirti portato verso gli altri senza accorgertene, finendo per andare a spasso a destra e a sinistra, unicamente per mettere in mostra le tue capacità, il tuo acume spirituale, la tua bravura, e trovare così degli ammiratori che alimentino il tuo autocompiacimento. In questi casi, chiudere la porta della tua camera significa troncare qualsiasi rapporto mortifero che ti lega a qualcuno e che provoca la distruzione della tua anima. Quale vantaggio, infatti, avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Questo non significa che devi interrompere i rapporti con quanti hanno bisogno di te o con coloro di cui tu hai bisogno, né che devi dissociarti dagli altri uomini. Si tratta invece di purificare le tue relazioni con gli altri in modo che tutto concorra all'armonia della tua crescita spirituale. Devi quindi smettere di dispensarti di vane preoccupazioni per gli altri, atteggiamento che non giova a nulla e a nessuno. Devi porre un freno alla malizia e morire al desiderio di essere glorificato dagli uomini. Teniamo conto che il contesto è monastico, quindi praticamente Matta parla a dei monaci che sta formando, però vedete, una cosa a mio avviso molto interessante è proprio questo, riconoscere quegli atteggiamenti che possono essere, lui dice, il rancore, il disaccordo, l'opposizione, l'odio nei confronti degli altri, questa amarezza che invade e non permette appunto una libertà. Ecco cosa significa per questo grande autore spirituale chiudere la porta, cioè sapere che nel momento in cui si incontra Dio è necessario un esercizio anche ascetico, che però permette di cercare e dunque di trovare il Signore. Ecco, sono provocazioni, però secondo me molto intense, che ci dicono in fondo qualcosa che tocca la nostra vita cristiana, proprio perché vengono da un uomo che ha davvero intensamente cercato il Signore e in fondo ci dice che è possibile, anche nella vita quotidiana, rischiare di essere quasi avviluppati da una serie di realtà che sembrano essere ultime quando in realtà sono penultime e dunque non permettono di in fondo accedere al mistero di Dio, di incontrare davvero il mistero di Dio. Ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi sulla Chiesa Copta, non sono molte cose, insomma, un po', però almeno un'idea abbiamo. Noi abbiamo a Milano un grandissimo esperto, tale Alberto Elli, che ha scritto 3 volumi, 1000 pagine sulla Chiesa Copta, sa tutto praticamente, è un pozzo di scienza, però molto, una persona molto gentile e che ha dedicato tanti anni allo studio di documenti, della storia e, devo dire, anche con grande passione ingegnere in pensione che si è messo a fare queste cose e con risultati assolutamente eccellenti. A voi, prima di finire con il Padre Nostro in copto, questa sera, vediamo dov'è, eccolo qui. Prego. Sei Laura, scusa, non riesco a... Sei Laura? Ecco, no, perché la voce è... Ok, adesso la riconosco. E la terza? Era la prima. Allora, dunque, il primo è che non ho pagato solo 6 euro i libri, chiaramente. Dunque, certamente i copti sono, sono, dicevo, la prima, la crema della società. Questo non toglie che ci siano anche persone semplici, che ci siano anche dei poveri, naturalmente. Però c'è una larga fascia che ha importanti, cioè in mano le leve per esempio dell'economia, questo sì. E indubbiamente questo è un grande deterrente, perché? Perché, attenzione che naturalmente può trasformarsi, perché capite chi ha il denaro rischia di diventare sempre un po' l'obiettivo di chi vuole col denaro naturalmente anche il potere. Però almeno, a parte questi ultimi anni estremamente complessi e anche caotici, di cui noi non sappiamo molto per la verità, io sicuramente non so molto, certamente questo fatto di essere stati per anni, a partire dalla metà dell'Ottocento, un po' la creme culturale ed economica della società, ha fatto sì che la Chiesa copta e i copti in generale si difendessero proprio a fronte dei musulmani. Cioè, voglio dire, Sadat, tanto per fare un esempio, prima di lui Nasser, ebbero grande rispetto sia dei patriarchi sia dei fedeli copti, proprio per questa ragione, perché si rendevano conto che se si scontravano erano a piedi. L'Egitto dipende per larga parte dal denaro che arriva da altrove, dagli Stati Uniti e così via. Se non c'è quello, questi non vanno avanti, insomma. Quindi sicuramente c'è tutta una parte della Chiesa copta, cioè dei cristiani che sono copti, che ha grande importanza a livello economico, sociale, politico in Egitto, e questa cosa è sempre stata giocata per diciamo, proteggere le comunità cristiane, ma insieme anche come forza deterrente rispetto al potere dei musulmani. Questo non toglie che hanno avuto una grande emorragia. A Milano sono arrivati in 5.000 e non chiedetemi quanti sono adesso, visto che le famiglie spesso sono famiglie che hanno 3-4 bambini, quindi chiaramente sono cresciuti numericamente. Sapete che panettieri, pizzaioli, eccetera, spessissimo sono copti. Il panettiere davanti alla chiesa, via Montegani, è un copto. Come si chiama? La pizzeria che c'è in via di Chiesa Rossa, sono copti. E vi assicuro che, beh, adesso quest'anno no, perché sappiamo, ma fino all'anno scorso, quando capitava di andare a benedire, tu vedi subito, perché quando si entra in casa loro hanno tappezzato sul muro le foto dei loro, insomma, delle fotografie oppure dei dipinti dei loro santi, quindi Cirillo, Scenude, Patriarca e così via. E io mi divertivo un po' perché solitamente, insomma, due parole d'arabo, il Padre Nostro in arabo, questi qui erano tutti contenti. La scena che mi ricordo più impressionante fu una famiglia che avevano tre bambinetti, ma stati elementari più o meno, insomma, piccoli. Questo era lui solo, c'era solo il papà, e la signora non c'era. E felicissimo, e poi quando a un certo punto mi ha detto preghiamo, e ho detto diciamo il Padre Nostro in arabo, lui ha i figli quasi naturalmente si sono tutti rivolti verso est, perché loro guardano l'Oriente quando pregano, cioè orientati, quindi il sole che sorge e il Cristo risorto, quindi si sono girati verso el, vuol dire che sono abituati a fare così in casa, e abbiamo recitato il Padre Nostro insieme. Molto bello questo, vuol dire che la tradizione di fede è custodita anche se vivono chiaramente ormai in Italia e i bambini sì, magari parlano arabo, ma sicuramente non lo leggono, non lo scrivono, cioè perché la loro lingua ormai è l'italiano. Alla Chiarella, ormai da anni, c'è il vescovo copto per l'Europa, e due monasteri, uno maschile e uno femminile. E questo perché è davvero la comunità importante. I cattolici invece hanno una chiesa in via Picchi, San Giuseppe, che non è tanto distante da qui, insomma è dopo via Pavia, quella zona lì, e praticamente hanno un prete che sta al Caravaggio che si cura di loro, e quindi hanno una liturgia che è uguale, è la liturgia tale quale, cioè non c'è nessuna differenza, ma la differenza è che i copti cattolici, che sono una piccola minoranza, soprattutto del sud, sono legati a Roma e quindi al Papa. Allora, l'importanza dei monasteri, diciamo che storicamente, ho cercato un po' di dirlo, oggi socialmente sono luoghi di ristoro, di respiro spirituale, di formazione, questo non toglie che il laicato copto sia estremamente vivace. Appunto al Cairo, ricordo ancora la sorella di Boutros Ghali, che era praticamente la dama di carità, nel senso che aveva organizzato una San Vincenzo copta, ed era lei in fondo che, cioè, aveva anche naturalmente un sacco di soldi questa donna, ma comunque si era organizzata proprio per tutta una serie di attività caritative nei confronti dei poveri, e lei era un po' quella che governava questa cosa. Quindi certamente l'importanza dei monaci è grande, ma non è una chiesa monastica, è una chiesa popolare, dove la gente, diciamo che proprio perché sono in minoranza, ama trovarsi nei monasteri, però che poi vive in mezzo al mondo, in mezzo agli altri, questo sicuramente. No, chiarissima Anna, grazie di questa domanda assolutamente importante, e grazie a te che l'hai fatta, se no non avrei detto questa cosa. Teniamo conto di due fatti. Queste chiese orientali, a mio avviso, per quello che so, insomma quel poco che so, hanno almeno due caratteristiche. La prima è questa, che di fatto non hanno un pensiero critico. Cioè, quello che è tipico dell'Occidente, che il pensiero teologico è un pensiero critico, cioè voglio dire, il sapere che in Occidente si è andato sviluppando intorno alla fede, cerca di rendere ragione della fede usando gli strumenti che oggi si usano, cioè io non è che mi astraggo dalla ragione per dire credo, mi spiego, ma giustifico la mia fede attraverso gli strumenti che ho, anche della ragione, del sapere e così via. E quindi è una fede che si interroga su se stessa, che è consapevole di se stessa, che non deve chiedere il permesso. Noi non dobbiamo chiedere il permesso alla filosofia di esistere. La teologia ha una sua dignità nel sapere. Ecco, a mio avviso, le chiese orientali tutte, da quella bizantina a quella appunto quella copta, quella siriana e siriaca e così via, non sono ancora in un pensiero critico. Cioè, però questa è la società, anche il mondo musulmano è così, non si fanno una domanda critica. In questo senso è un modello diverso. Io non dico sono indietro, sono avanti, è un modello diverso. Cioè, quello che in fondo noi abbiamo ricevuto con l'illuminismo, il grande salto che l'Occidente ha fatto con l'illuminismo, quei mondi lì non lo conosce ancora. E quindi per loro, per esempio, è fondamentale parlare del miracolo, parlare della cosa meravigliosa, perché? Perché questo è il modo in cui Dio si manifesta. E quindi se io gli vado a dire, guarda che questo è un modo per dire, cioè sono un eretico, è proprio un modo differente di ragionare. Quindi questo è essenziale. Dal punto di vista spirituale, il modello è proprio il contrario di quello che tu hai detto, cioè l'idea è questa, che io devo svuotarmi per riempirmi di Dio. Ma come faccio a svuotarmi? Rinunciando ai miei pensieri, come dire, astraendomi da quella che è la mia realtà, immergendomi nel mistero. Per esempio, al Monte Athos tu cosa fai? Tu ti ritiri, ripeti migliaia di volte, milioni di volte la preghiera del peccatore e non vai a cercare altro, la riflessione, la lettura, il confronto, cioè devi diventare uno che ha solo a cuore una cosa, a cuore il mistero di Gesù, perché lui è la salvezza, il resto non viene meno, il resto non c'è. Allora, certamente questo modello ha un valore, perché nella tradizione ha di fatto rappresentato una modalità per cercare il Signore. È chiaro che noi sentiamo la distanza, perché? Perché la nostra vita è tutt'altro. La nostra vita occidentale non può rinunciare appunto, non so, pensate al lavoro, a tutti gli impegni e così via, ma deve vivere quella realtà nella fede. Questo è stato per esempio il grande insegnamento del professor Lazzati. Cioè dire, c'è una possibilità di vivere l'esperienza della quotidianità e della secolarità, diceva lui, nella fede. Quindi voglio dire, tu che sei, lui era il rettore della Cattolica, quindi insomma proprio l'ultimo arrivato, poteva vivere la sua fede facendo quel lavoro lì, vivendo appunto da professore o quello che è, insomma. L'altro facendo il lavoro che fa, la famiglia e così via. Sappiamo come il Vaticano II ha insistito molto su questo modello, proprio perché di fatto risponde a quello che è il desiderio, l'anelito, diciamo pure anche la necessità e la situazione del cristiano oggi, che non può che vivere questa dimensione della quotidianità portandola appunto di fronte al Signore. Allora, attenzione, questi modelli non è che noi, appunto, giustamente tu dicevi, sono modi diversi di vivere la fede che possono arricchirci, certamente ci possono arricchire, ma non è che allora noi dobbiamo buttare via la nostra tradizione per prendere un'altra, non ha senso. Certamente vengono delle istanze preziose, perché per esempio questi 3 punti di Matt el Meschin su chiudere la porta, non è che non abbiano valore, ce l'hanno e come. Però capiamo che questa realtà qui noi non possiamo viverla in quel modo in cui lui la descrive, dobbiamo prendere questa istanza che dice attenzione che è fondamentale cercare Dio e quindi conoscere appunto, non so, l'invidia, l'ira che abita nel cuore, eccetera, eccetera, l'affetto esagerato nei confronti di qualcosa o di qualcuno. Quindi queste sono verità essenziali della fede, però ci rendiamo conto che il modo in cui loro, certamente da monaci, vivono questa realtà è diverso da come lo viviamo noi, sicuramente. Non so se ho risposto, Anna, alla tua domanda. Accendi il microfono, però. Sì, cioè, ripeto, sono modalità diverse, che interessante che convivono, cioè, secondo me il bello dell'esperienza cristiana è proprio questa complessità dove ci sono veramente forme molto differenti, che però tutte, anzitutto, provengono dal Vangelo e che portano non a disprezzare, ma ad apprezzare altri modi. E vedete, l'unità si fa nella carità, cioè Antonio, con tutte le sue attenzioni a riconoscere gli spiriti, al demonio e così via, poi arriva a dire però la cosa fondamentale è il fratello, se guadagni il fratello guadagni Cristo, se lo perdi no, perdi Dio. Quindi sono certamente percorsi diversi, cioè il diverso è proprio quello che non è uguale al nostro, se fosse uguale al nostro non serve a niente conoscerlo. Sono percorsi diversi che però dicono la ricchezza dell'esperienza cristiana che ha generato santità in maniere che, diciamolo pure, sono differenti, ma da come noi pensiamo la nostra fede. Eppure anche quello è esperienza di fede, esperienza di santità. Lo spirito ha una fantasia incredibile. Questa domanda, Alfredo, è la grande sofferenza di questi anni. Sapete che il Papa ha annunziato un viaggio in Iraq, a Mosul, per il mese di marzo, dove i cristiani sono veramente ridotti al lumicino, nel senso che si è passati in pochissimi anni da una presenza di milioni a, non si arriva a 300.000, una cosa così. Quindi questa emorragia enorme per cui moltissimi cristiani sono andati altrove, anzitutto ha impoverito enormemente questi territori, proprio perché questa gente era gente che aveva possibilità, che aveva istruzione, che spesso era anche un fattore di pacificazione in conflitti, non tanto, cioè certamente dei conflitti enormi, ma anche, non so, all'interno del villaggio, all'interno dei vari villaggi, fra le famiglie e così via. E indubbiamente il fatto che questi non ci siano più è una grossa perdita, è una grossa perdita. Anche perché laddove vanno a vivere, sì, certo, tengono desta la fede, si riorganizzano, però ci vuole tempo per fare queste cose. E poi in ogni caso non è la stessa cosa. Perché capite che, appunto, non so, la lingua, è chiaro che la lingua ad un certo punto la seconda, terza generazione la perde, perché si parla in inglese, non parli in arabo. Sì, magari lo senti, lo capisci, però non lo scrivi, non lo pensi e così via. Quindi certamente questa è una grande questione, che a mio avviso è una perdita per quei territori. Perché? Perché la presenza dei cristiani lì è sempre stata una presenza importante per quelle società che erano a maggioranza musulmana. e che avevano nella presenza cristiana un pilastro di equilibrio e anche in certo senso un contraltare interno che diceva la possibilità di una vita differente. Questa cosa non c'è più nel momento in cui sono cacciati. Oltre chiaramente alla preoccupazione per loro, per quelli che vanno altrove, perché poi certamente non è semplice, però indubbiamente questa cosa è una grossa perdita per questi luoghi. E non dimentichiamolo, adesso non voglio fare insomma accuse così gratuite, è una cosa un po' complessa, però non dimentichiamo che spesso queste emorragie sono dovute a guerre causate dall'Occidente. Capite che nel momento in cui l'America ha attaccato l'Iraq, questa cosa ha suscitato un vespaio enorme che poi si è diffuso e da qui poi, chiaro, a cascata, una serie di conseguenze che sono arrivate di fatto a far sì che la gente se ne andasse e quindi paradossalmente questi territori fossero sguarniti di una presenza importante. Vi faccio un piccolo esempio. C'è una forse ve l'ho già detto se non ricordo, ma c'è una studiosa di storia che qui a Milano si chiama Daniela Fabrizio, che ha studiato lei l'impatto delle scuole in Palestina. È un lavoro molto interessante già da un po' di anni fa, e le ha mostrato come le scuole cristiane, di fatto quasi tutte cattoliche, in Palestina, visto che erano aperte a tutti, cioè ai musulmani anche, ha fatto sì che praticamente la classe dirigente che cresceva, quindi i sindaci, gli assessori, gli amministratori e così via, fosse educata con principi cristiani, anche se questi erano musulmani. E quindi questo ha assicurato una situazione sociale certamente migliore che altrove, proprio per questa ragione, perché questa gente, formatasi lì, ragionava, viveva, sceglieva in maniera insomma un po' diversa degli altri loro connazionali, e lei l'ha mostrato proprio dati alla mano, insomma. Quindi capite che appunto il servizio largo, qui pensiamo per dire in casa nostra, non so, gli oratori, tutte queste cose qui, hanno un valore, nel senso che creano poi legami, creano un'esperienza positiva bella che poi chiaramente si riflette, si riduplica, come dire, nei tempi della vita, e poi anche dopo, quando uno diventa grande, quando ha responsabilità, quando prende decisioni e così via. Il fatto che adesso questi cristiani siano altrove crea un problema proprio a quelle terre, che vengono sguarnite di una presenza importantissima. Purtroppo occorre dire, e vengo alla seconda parte della tua domanda, Alfredo, che fra loro non è che si parlino molto. Cioè, sono chiese fiere, sì, ci sono dei contatti, per l'amor di Dio, però in generale, diciamo, molto, molto parrocchie, cioè molto campanili, ecco. Quindi il mio campanile, ecco. Sì, poi ci sono dei modi in cui ci si trova, eccetera, però... Per esempio in Siria, durante tutto questo periodo, a me non è parso di aver visto prese di posizione, capisco anche che è difficile, comuni a fronte della situazione, ciascuno è un po' andato un po' come ha voluto. C'è da dire una cosa, che da questo punto di vista noi siamo messi meglio, perché noi abbiamo un Papa, piaccia o non piaccia è quello, e non c'è nessuno sopra di lui, capite? Se non il Signore, chiaramente. Quindi è chiaro che la Santa Sede, avendo anche un'autorità, diciamo, una possibilità di muoversi a livello diplomatico, indubbiamente può fare molto. Queste chiese non hanno tutto ciò. C'è un'autorità morale, naturalmente, c'è un prestigio, però non c'è una presenza a livello diplomatico, oppure un numero talmente alto e significativo da dire: attenzione, che se tu mi tratti in un certo modo io muovo milioni di persone. No, sono numeri piccoli, e questo chiaramente fa la differenza. Allora, Recito il Padre nostro in copto boairico. Peñotet ken nifui maref tubo de pencran, maresi in de te meturo. Petehan mare shapi in frette ken fe nemme in denne picahi. Penoiche ete raste meif nanne e fum. Ov sha neteronne nane bolle e fratte. Onne ten shao e bolle ne ete ununne e tanne e rou. E rou perentenne e cununne e pirasmonne. Alla nemene bolle a pipetto riu amin. Grazie.